Allora, il brano che ascoltiamo questa sera è molto celebre, è il racconto di Zaccheo. Si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 19. Tutte queste nostre catechesi sono pagine del Vangelo di Luca. Dopo oggi ci sarà ancora un altro incontro e poi quello finale che sarà con la cena, no? Per chi non ricordasse il programma. Quindi ecco, la pagina che leggiamo è Luca capitolo 19, i primi 10 versetti. Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e riuscì a vederlo, e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzato, si disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio d'Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Ecco, penso che questa pagina sia molto appropriata al volgere di questo nostro percorso verso il suo completamento, perché è una pagina che ha due messaggi in parallelo. Da un lato il tema conversione, che è un tema giubilare per eccellenza, dall'altro il tema misericordia, anche questo un tema prezioso del giubileo, e sono le due facce della medaglia. Penso che questa ambivalenza sia anche utile per noi, perché qualcuno si vedrà più nel primo aspetto, qualcuno più nel secondo, per dire che ce n'è per tutti, ecco. E il racconto che abbiamo sentito chiaramente contempla i due personaggi: sono Gesù e sono Zaccheo. Gesù ci rappresenta il volto di Dio e l'agire di Dio. Zaccheo rappresenta noi e quindi ecco un po' è esemplare della nostra situazione. Allora, per primo si parla di Gesù, che quindi ecco è un discorso su Dio, cerca di farci capire chi è Dio, come Dio la pensa, quello che Dio fa. E il brano avete sentito che comincia dicendo: Gesù entrò nella città di Gerico. Ora, Gesù che entra a Gerico a noi sembra una cosa di poco conto, una semplice informazione di circostanza che serve per collocare il racconto in una precisa composizione di luogo. In realtà c'ha un significato anche un pochino più importante. Ora, la città di Gerico, proprio il nome lo dice, l'etimologia del nome, era il luogo in cui c'ha a che fare questa parola con la parola luna, secondo alcune etimologie, perché sembra che appunto in questa località i popoli pagani precedenti Israele vi avessero fissato un culto alla divinità lunare e quindi vi si adorasse la luna. Secondo altri, la parola Gerico invece fa pensare all'idea del profumo, un luogo profumata, perché comunque Gerico, pur affondata laggiù nella depressione del Mar Morto, è una città in cui ci sono delle caratteristiche anche belle. Non per caso Erode l'aveva scelta come un luogo dove costruire delle sue residenze, diciamo così, villeggiature estive, no? Ora, Gerico, quindi nell'immaginario biblico, è la città dove si praticava il paganesimo, dove si coltivava l'idolatria, quindi è una città che è lontana da Dio. Oltre a questo, la storia racconta che Gerico è costruita sopra il sangue di alcuni misfatti, di padri che hanno ucciso i loro figli, e quindi anche questo contribuisce a darne una rappresentazione negativa. Gerico è il paganesimo, Gerico è una città le cui fondamenta sono affondate nel sangue, è tutto male Gerico. Fra l'altro Gerico c'ha un terzo motivo che la rende una città, potremmo dire, brutta, che fa pensare a qualcosa di male, è il fatto che è una città chiusa, cioè che è una città fortificata, e anche nel racconto biblico, probabilmente poco verosimile storicamente, però Gerico viene raffigurata come la città fortificata, barricata, che è quindi protetta, e queste mura rappresentano un impedimento per l'ingresso del popolo di Dio che entra nella Terra Santa. E quindi ecco, Gerico fortificata rappresenta in estrema sintesi la resistenza contro il bene, l'ostacolo contro la volontà di Dio, e quindi è un luogo in qualche modo impenetrabile, difficile, dove il bene non riesce a insinuarsi. Allora capite che il primo messaggio di questo racconto è proprio questo: Gesù entrò in Gerico. Questo che significa? Rappresenta un messaggio molto chiaro, rappresenta il fatto che Dio ha interesse ad andare incontro a chi vive immerso nella infedeltà. Dio ha interesse a rivolgersi al pagano, Dio ha interesse ad andare incontro a coloro che hanno fatto le cose peggiori, Dio ha interesse a scardinare, in qualche modo ad abbattere, queste mura che costituiscono una resistenza. E questo è il primo messaggio, molto scontato per noi, ma che secondo me vale la pena ricordare e ripetere ancora una volta, che Dio è appassionato dell'uomo, cioè che l'essenza di Dio, e così la lettera di Giovanni, è amore. Dio è amore. Che significa che Dio è amore? Significa che le fa di tutti i tipi, che le escogita tutte le risorse per venire a scovare l'uomo che è, come si può dire, caduto in una situazione di peccato e di infelicità. E Dio è amante, Dio è misericordioso, Dio non perde un'occasione utile per venire incontro a noi. E quando è che una persona si converte? Non quando decide di essere migliore. Questo è solo l'aspetto, potremmo dire così, più spiccio. Una persona si converte davvero quando scopre che è amato da Dio, che Dio è amore, perché di fronte a questo cadono tutti i possibili calcoli e cadono tutte le nostre idee, che nel migliore dei casi sono poco ragguardevoli o addirittura strampalati. Quindi il primo messaggio è questo: Dio ci tiene, Dio ci cerca, è Lui che ci viene incontro, è Lui che per primo ci è venuto a cercare. Questo è il messaggio di Dio che amore, dell'amore di Dio, che deve essere un po' la radice della nostra vita cristiana, la radice anche della nostra consapevolezza. Gesù dice di se stesso di essere il medico che è venuto non per i sani, ma per coloro che appunto hanno bisogno di Lui e di essere salvati. Ora, il secondo volto di questo racconto è quello di Zaccheo. Di Zaccheo si dice che era capo dei pubblicani e ricco. Ora, se voi pensate un attimo a queste due affermazioni, sono una peggiore dell'altra, perché nel mondo biblico già la ricchezza di per sé è un ostacolo, un impedimento alla vera fede. Infatti nella scrittura, bello, un salmo che dice: l'uomo nella prosperità non comprende, cioè i ricchi sono pieni e hanno già la loro soddisfazione, sono già convinti di aver risolto la vita e quindi fanno fatica a cercare Dio e a seguire la voce di Dio. Ora, se ha la ricchezza che rappresenta già un impedimento, voi andate ad aggiungere il mestiere del pubblicano, Questo è un aggravio terribile, perché non solo era ricco, ma della peggior specie, cioè di quelli che si arricchiscono alle spese degli altri, cioè si arricchiscono con il furto. Quindi ecco, questo per dire che questo Zaccheo era un poco di buono, ma elevato al quadrato, nel senso non solo un poco di buono perché è ricco e quindi è chiuso, è in qualche modo refrattario nei confronti di Dio, ma è anche uno che ha speso la vita arrecando danni agli altri. Ora, di questo Zaccheo, che parte da questa posizione estremamente remota, si dice anche che voleva vedere Gesù. Attenti bene, è la curiosità, ed è solo la curiosità, mentre noi saremmo quasi spontaneamente portati a dare un significato superiore a questo, no? Zaccheo voleva vedere Gesù, quindi nonostante tutto era anche bravo. No, semplicemente era curioso, semplicemente potremmo dire, lo attirava un po' questo alone che circondava Gesù. Voleva vedere Gesù, quindi significa che era il movente delle sue azioni, era principalmente la curiosità. Una curiosità che non riusciva a ottenere lo scopo prefissato a motivo del, come dice il racconto, del fatto che Zaccheo era piccolo di statura. Ora sicuramente questa sarà stata una cosa fisica, no? Probabilmente non era molto alto, però ecco, questo essere piccolo di statura può anche avere un significato simbolico, allegorico, cioè dire qualcosa di più del semplice aspetto fisico. Essere piccolo di statura potrebbe voler dire che non ci arrivava, cioè non arrivava tanto in alto, ovvero che mancava di risorse e era carente nelle possibilità. È quello che tante volte accade anche a noi, no? Magari prospettiamo determinati obiettivi oppure concepiamo dei progetti, ma le nostre forze sono troppo piccole, sono scarseggianti, non sono proporzionate all'obiettivo che si intende raggiungere. Quindi ecco, questo Zaccheo, facendo sintesi, partiva da una posizione sconveniente perché era ricco e ladro, e era semplicemente curioso, quindi neppure tanto alto era il profilo del suo slancio interiore, e dal punto di vista simbolico non aveva particolari capacità o risorse su cui poter contare. Ora, tra Gesù e Zaccheo si staglia la folla, che costituisce come una specie di separé, cioè nel senso che la folla, fra l'altro spesso nella scrittura, nei Vangeli, questa folla è un personaggio, potremmo dire così, ambivalente. La folla è quella che osanna e la folla è quella che subito dopo grida crocifiggilo. È come cangiante, è ibrida, in qualche modo è mutevole, cambia faccia, è il segno dell'incostanza e dell'oscillazione. Ora, questa folla che sta fra Zaccheo e Gesù, io mi sono chiesto che cosa sia, che cosa significa. Secondo me c'ha due significati molto utili anche per noi. Che il primo significato è dal punto di vista sociale, o se volete anche sociologico, cioè la folla rappresenta tutto quello che ci circonda in termini di strutture, in termini di organizzazione della vita, in termini di convenzioni o consuetudini, e noi di fatto siamo circondati da un modo di vivere che rappresenta un impedimento all'avvicinamento verso Gesù. Cioè tutto quello che ci circonda, o meglio non tutto, ma molte cose di quelle che ci circondano sono come un muro di gomma che rappresentano un ostacolo che impedisce di avvicinarsi a Gesù. Giovanni Paolo II le chiamava le strutture di peccato, cioè intorno a noi il peccato non è solo così, potremmo dire, latente, ma ha creato delle strutture che si sono consolidate e che rappresentano una forza di resistenza molto forte nei confronti del Vangelo della verità. Quindi ecco, è come dire, intorno a noi ci sono tante cose che remano contro, ci sono delle strutture radicate che costituiscono oggettivamente un impedimento. Quindi Zaccheo ha la vita dura, gli è difficile avvicinarsi a Gesù, perché quello che lo circonda lo stoppa, lo blocca. Però questa folla può essere anche rappresentativa di una situazione interiore. Forse questo è molto più facile che ci si renda conto di questa circostanza. La folla è la folla dei pensieri, la folla è la folla delle preoccupazioni, la folla sono anche le paure, sono le psicosi, cioè tutto quello che dentro di noi affonda l'animo e lo, come si può dire, lo appesantisce, lo irretisce. Sono quelle abitudini tante volte incallite che proprio ci tolgono il respiro dell'anima. Ecco, Zaccheo come noi vorremmo andare verso Gesù, ma siamo interiormente appesantiti e intorno a noi c'è una struttura anche sociale o sociologica che rappresenta una rete che impedisce il transito, impedisce il passaggio. Allora che cosa serve? Ed ecco qui la prima azione che il racconto menziona. Zaccheo corse avanti perché? Perché voleva superare la folla per evitare che questa gli impedisse la vista, e in secondo luogo salì sull'albero. Che cosa sono queste due cose? Correre in avanti e salire sull'albero significano due azioni molto semplici. Corse in avanti significa prendere l'iniziativa, cioè finché uno sta lì ad autocommiserarsi, a piangersi addosso, oddio quanti problemi ho nell'anima, oddio intorno a me quante cose sbagliate ci sono, finché stai sempre lì a rimuginare questa fatica, non fai mai niente, devi prendere un'iniziativa. L'abbiamo già visto anche in un'altra pagina del Vangelo che abbiamo meditato precedentemente, cioè devi dare un innesco, cioè devi prendere con la voglia un'iniziativa, devi prendere coraggio. E salire sull'albero che significa? Cambiare prospettiva non è una cosa tanto astratta o idealizzata, significa cercare di rileggere la tua vita, le tue esperienze, il tuo quotidiano da un punto di vista diverso, che non è quello abituale che ha in te il proprio baricentro. E ci sono tante cose nella vita che a noi sono ostiche perché le vediamo dal nostro punto di vista, ma se uno sale sull'albero, e salire sull'albero significa fare il tentativo, cioè accomodarsi al punto di vista di Dio, allora cambiano volto. Quelle che sono delle sofferenze possono in qualche modo trasformarsi miracolosamente in eventi di grazia. Quello che è oscuro può diventare luminoso, quello che è fallimentare diventa positivo. E guardate che questa è la logica di Dio. La logica di Dio è quella della croce. Se tu vedi la croce da qui, è terribile, è la morte, è la tortura. Ma se tu vedi la croce dal punto di vista di Dio, è ciò che ha scatenato la potenza della risurrezione. E vedete, sempre la stessa cosa, ma tu la vedi nera e invece può essere vista bianca. Allora ecco, Zaccheo, si può dire, da parte sua, non è che sia un grande, nel senso che brilli per chissà quale capacità, ma semplicemente ha fatto queste due cose che possiamo fare anche noi, cioè prendere un'iniziativa, prendere un po' di coraggio e cercare di cambiare prospettiva sulle cose che stiamo vivendo, cercando di vederle dal punto di vista diverso dal nostro, che sarebbe il punto di vista di Dio. Quindi siamo arrivati a questo punto. Zaccheo è andato avanti, si è distanziato dalla folla, si è piazzato su un albero per avere libero lo sguardo. A questo punto, che cosa uno si aspetterebbe naturalmente dal racconto? Che il racconto dicesse: quindi Zaccheo vide Gesù. Invece no, guardate Luca, che genio, non dice Zaccheo vide Gesù, dice Gesù guardò Zaccheo. E questo almeno a me, per me rappresenta una sorpresa. Fa vedere che anche quando Zaccheo ha fatto tutto quello che stava nelle sue corde, non è stato lui a fare, diciamo, a ottenere lo scopo che si era prefissato di raggiungere, ma Dio in Gesù l'ha anticipato. Gesù vide Zaccheo. E a questo punto Gesù, ecco, alzò lo sguardo e a Zaccheo, che semplicemente per curiosità voleva vedere Gesù, rilancia. Dio è uno di quelli, come si dice, no, che se gli dai una mano ti prende il braccio, ma nel senso buono. Dio punta sempre un pochino più di quel poco che noi magari aspetteremo o vorremmo prefigurare come diciamo onesto. Quindi ecco, Gesù rilancia e non si ferma a dire: beh, ora mai visto, sei contento. E gli dice, cioè entra in dialogo: devo fermarmi a casa tua. Cioè proprio punta una cosa importante, perché fra il vedere, che è un vedere di curiosità, un vedere a distanza, e il fermarsi a casa c'è un abisso notevole. E vorrei farvi notare una cosa, diciamo così, un po' particolare, che il racconto dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Questo subito e questo oggi sono un modo della scrittura per farci capire che si è inaugurata un'urgenza. E non so se voi vi ricordate forse il primo incontro che abbiamo fatto insieme, che vi dicevo che il Vangelo di Luca è quello che più di tutti gli altri Vangeli è attento alla connotazione del tempo. Cioè Luca ci ragiona molto sul tempo e la scansione del tempo, e tutti gli avverbi di tempo, tutte le considerazioni che hanno a che fare col tempo, tutte le scansioni del tempo acquistano una gravità teologica, cioè apprendono un peso teologico. E per Luca il subito e l'oggi è il tempo della salvezza. Ci sono degli studiosi che hanno proprio fissato lo sguardo sul Semeron, no? Quando in greco si dice oggi, si dice Semeron, che nel Vangelo di Luca tutte le volte che ricorre rappresenta un evento di salvezza che si è realizzato. Quindi ecco, questo subito e questo oggi dicono che si è innescata la cronologia della salvezza, cioè che in quel momento è cominciato qualcosa di nuovo, cioè Gesù sta salvando Zaccheo. E a questo punto un'altra cosa strana del racconto, che mi coglie un po' in contropiede, è questa. Ve ne immaginate? Gesù si è autoinvitato e va a casa di Zaccheo. Qual è la cosa più naturale che ti verrebbe da pensare? Che Gesù offra un discorso, offra qualche insegnamento, lo fa sempre, no? E in genere le persone che si convertono dopo che Gesù ha detto qualcosa, e si fa capire che è stata la parola di Gesù la forza d'urto a vincere le ultime resistenze e a rendere possibile la conversione. Invece in casa di Zaccheo Gesù non parla, Gesù non fa nessun discorso prima delle parole di Zaccheo. E Zaccheo invece si esprime dicendo quello che abbiamo sentito, no? Do la metà di ciò che possiedo ai poveri, se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Quindi non so se avete capito quello che intendevo. Di solito Gesù dice qualcosa e poi c'è la conversione, in questo caso avviene il contrario. C'è la conversione di Zaccheo manifestata da questa frase importante che lui dice, e solo dopo Gesù parla mettendo il sigillo e commentando: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Perché questa cosa, che Gesù non fa un discorso e Zaccheo si converte, mi è sembrata strana? Perché mi ha fatto pensare a quale fosse il motivo per cui Zaccheo si è convertito. Sarebbe più facile pensare che ci sia una parola persuasiva di Gesù, a questa attribuiremmo il motivo scatenante. Invece Gesù tace. Ma allora perché Zaccheo si è convertito? Io mi sono dato questa risposta: non c'è avuto bisogno che Gesù parlasse, non c'è avuto bisogno di una molla dell'ultimo minuto, perché solo il fatto che Gesù gli avesse chiesto di andare a vivere un'intimità con lui, cioè di stare a pranzo a casa sua, è stato per Zaccheo un chiaro messaggio di misericordia. Ci ha capito che in Gesù Dio gli voleva così bene da volersi fermare a casa sua, e quindi che passava sopra a tutto quel male che lui aveva fatto, passava sopra a quella pochezza che era la sua piccolezza anche di statura. E quando tu hai l'esperienza, cioè avverti che c'è questo amore incondizionato, che non è un amore calcolante o calcolato sull'equilibrio, sui benefici, quando tu capisci questo, che è senza misura, rimani abbagliato e sconcertato. Noi siamo abituati a una logica retributiva: tanto mi dà tanto, tu fai questo, questi sono i risultati. Non è poi manco vero nemmeno questo, no? Però a noi pensare che c'è una cosa fuori misura, sproporzionata, totalmente indebita, è una cosa che sfonda le nostre resistenze. Ma guardate che il cristianesimo è questo: Dio ha tanto amato dal mondo da mandare il suo figlio per noi. E Zaccheo ha fatto questa esperienza, che l'amore di Gesù non era calcolato sul merito più o meno, sull'iniziativa più o meno, su un barlume di conversione più o meno. Non gli è importato niente. Gesù gli è andato incontro, cioè Gesù l'ha amato, Gesù l'ha accettato. Di fronte a un amore così, non serve un discorso persuasivo, non serve un'argomentazione. Per cui Zaccheo si converte, e queste misure, do la metà e restituisco quattro volte tanto, sono dei numeri, forse scelti a caso, che servono per dirci proprio lo slancio della generosità. Uno che prima tirava a sé, accaparrava, rubava, accumulava, poi si è convertito, che succede? Avviene l'inverso: invece che centripeto, cioè verso di sé, centrifugo, no? È come se è stato proprio il rovesciamento delle forze. E Zaccheo si è convertito, e appunto Gesù, il racconto si chiude con queste parole di Gesù che sigillano, dicendo: ecco, la salvezza oggi è entrata in questa casa. Ora, qual è la conclusione? Ho finito. La conclusione è questa: allora, noi siamo Zaccheo, quindi noi siamo piccoli, abbiamo poche forze e poche risorse. Sarebbe sbagliato confidare su queste per poter sperare di ottenere un risultato, anche perché subito davanti a noi c'è la folla, anzi subito dentro di noi c'è la folla di una psicologia tormentata che ci divora tante volte, no? Con paure, sensi di colpa, anche fallimenti, insoddisfazione. E ancora più di questo, fuori di noi c'è un mondo che fa di tutto per ostacolare Gesù e per ostacolare il Vangelo. Di fronte a questo ci sono due possibilità: t'arrendi, tiri remi in barca, lasci perdere. Oppure c'è la possibilità di Zaccheo, che è quella perché oggi viene detta a noi, e cioè quella di prendere un'iniziativa, cioè una volta, invece che rimanere seduto, di alzarsi e fare, cioè di assumere il coraggio, prendere un'iniziativa e distanziarsi da questi tormenti, da queste paure, da queste strutture di peccato che irretiscono la nostra vita, cercando Gesù. E quando solo tu avrai fatto questo, non avrai nemmeno il tempo di realizzare nemmeno parzialmente il tuo obiettivo, che già troverai che Gesù ti è venuto incontro. È stato Gesù a guardare Zaccheo, prende lui l'iniziativa, perché sta già lì, aspetta solo che uno minimamente faccia qualcosa. E Sant'Agostino, non è stato citato anche nei nostri gruppi, no? E Sant'Agostino diceva: tante volte io ho detto, Dio, dov'eri quando ti cercavo? Pensando che Dio fosse lontano. E poi dice, alla fine ho capito, dov'ero io quando ti cercavo? Perché Dio è sempre lì, sempre pronto, aspetta solo un minimo barlume di apertura, che poi dopo sfonda. E questo, ecco, si conclude con questo. Prendiamo un'iniziativa, cioè scrolliamoci di dosso questa accidia, questa pigrizia, che è un grande male della vita e della fede, e cerchiamo di superare queste difficoltà interiori e queste difficoltà esteriori, e andiamo ad affacciarci a quest'unica esperienza che è tutto e che è l'inizio di tutto, che l'amore di Dio è più grande e senza nessun tipo di calcolo rispetto alla nostra misura. E quest'amore è, come ho detto prima, Dio ha tanto amato il mondo, il fatto che ha mandato il suo figlio per noi ne è il segno inequivocabile. Scopriamo quest'amore, perché se uno scopre quest'amore viene, come si può dire, caricato di un'energia enorme, che è capace di passare sopra tutto questo di povertà, di miseria che tiene a terra la nostra vita. Crediamoci su questa, nella misericordia di Dio. E anche i papi, no? Si hanno voluto anche istituire una domenica della misericordia, no? Ci sarà un senso in questo, no? Cioè, Dio è amore, è il suo amore più grande di qualsiasi nostro limite, di qualsiasi nostra misura. Ed è gratuità allo stato puro. E scopriamo questo e sarà il motore e la benzina di tutta la nostra vita credente e cristiana.